www.redigio.it e la storia continua. ...1948... un anno meraviglioso, ci sono nato io. Il tricolore sventola su Londra e saluta la vittoria di Consolini. Il 1948 è l'anno delle 14esime Olimpiadi. Si giocano a Londra. E nelle cronache di tutti i giornalisti presente c'è una parola ricorrente: austerità. Il presidente del comitato organizzatore, Lord Burghley, vincitore dei 400 ostacoli nelle Olimpiadi di Amsterdam, ha avuto il divieto di costruire nuovi impianti. Gli atleti sono ospitati per lo più in capannoni militari con i tetti di lamiera. La maggior parte delle gare sono disputate nel vecchio stadio di Wembley, costruito nel 1923. Le gare di ciclismo su strada si svolgono nel parco di Windsor, che il re ha voluto aprire al pubblico. I generi elementari in Gran Bretagna sono ancora tesserati e come massima concessione si provvede ad assegnare agli atleti le razioni previste per chi svolge lavori pesanti. Molte nazioni decidono di sostenere in proprio i loro atleti, inviano pacchi e viveri a Londra. Gli Stati Uniti allestiscono addirittura un ponte aereo giornaliero che porta alla squadra americana latte, burro, carne, pane bianco, 5.000 bistecche e 15.000 stecche di cioccolato. L'Italia fa arrivare alla sua squadra una tonnellata di pasta, 70 kg di concentrato di pomodoro, oltre un quintale di formaggio grana, 3.000 uova fresche, riso, burro, olio e altro. Germania e Giappone non sono stati invitati. L'invito è invece rivolto all'Austria, considerata vittima dell'aggressione hitleriana. Assente la Russia, non tanto per la guerra fredda, quanto per una vecchia diffidenza verso questi giochi, che molti anni prima erano stati giudicati dalle autorità di Mosca un mezzo per distogliere i lavoratori dalla lotta di classe e per offrire loro l'addestramento per le nuove guerre imperialistiche. Presenti sono 59 nazioni, 10 più che nella precedente edizione di Berlino, e molti paesi asiatici rappresentati. Gli atleti sono 4.383, 17 gli sport con 136 specialità. La cerimonia d'apertura si svolge nel pomeriggio del giovedì 29 luglio con un sole splendido e 40 gradi di temperatura. Giorgio IV entra nello stadio alle 14.45 e mentre viene issata la bandiera olimpica sono liberati 7.000 piccioni. Un coro intona il Non Nobis Domine su parole di Rudyard Kipling e annunciano le gare. I più forti sono, come sempre, gli Stati Uniti, specialmente nell'atletica leggera. Al secondo posto si piazza la Svizzera, un paese che si era mantenuto neutrale e che aveva quindi avuto, notano molti, tutto il tempo per prepararsi. Per il paese ospitante la delusione è grande, riesce a ottenere soltanto 3 medaglie d'oro. Ma di quali atleti si parla di più nelle cronache? Un personaggio che commuove è l'ungherese Károly Takács, sergente, aveva perso la mano destra per lo scoppio di una granata. Gareggia con la sinistra nel tiro della pistola e vince. Ma curiosità solleva l'atleta più piccolo. È uno statunitense d'origine italiana. Si chiama Joseph De Pietro e misura soltanto 1,42 m. Solleva 307,5 kg, vincendo la medaglia d'oro nella categoria gallo. Applausi a non finire vanno a un ufficiale dell'esercito cechoslovacco, Emil Zatopek. Tutti dicono che corre con un bruttissimo stile. La gente lo vede fare smorfie e arrancare come se stesse sempre per cadere. Ma non cade mai. Vince 10.000 con un vantaggio di 1 minuto dal secondo. Le Olimpiadi hanno un'eroina, è Fanny Blankers Cohen, e nelle cronache si conquista subito un simpatico soprannome, Mammina Volante. Fanny, che da 30 anni è sposata e ha due figli, una ragazzina di 6 anni e un bimbo di 2, vince tutto quello che si può vincere, i 100 e i 200 metri piani, gli 80 ostacoli, la staffetta. E quando torna in Olanda è portata in trionfo. In un'intervista dice che le quattro donne più importanti del secolo sono Madame Curie, Maria Montessori, Catherine Mansfield e lei, Fanny e lei, Fanny. Ma non parla solo per orgoglio personale, aggiunge che le sue vittorie, i suoi primati, sono vittorie conquistate dalle donne per le loro emancipazioni. E gli italiani? Qualcuno avrebbe voluto non invitare l'Italia, così come non sono stati invitati la Germania e il Giappone. Ma tra gli inglesi ci si è ricordati del parere di Churchill. Quegli italiani si sono guadagnati il biglietto di transito. A Londra andiamo dunque con 207 atleti, 19 donne e 86 tra accompagnatori, dirigenti, per una spesa complessiva di 76 milioni. Il nostro più grande successo è quello del disco. Le previsioni davano vincente in questa specialità l'americano Fortune Gourdien. E lo stesso Gourdien aveva dichiarato che vincere la gara sarebbe stato per lui facile, come mio padre, prestigiatore, far saltare fuori i conigli del suo cappello. E invece deve accontentarsi del terzo posto, dopo la medaglia d'oro di Adolfo Consolini e la medaglia d'argento Beppe Tosi. Consolini è un contadino veneto di Costermano, Verona, ha 31 anni. Giuseppe Tosi, il Beppone, ha un anno in più. È di Borgo Ticino, Pavia, e fa il corazziere. E lo stesso Tosi ricorderà ai cronisti della Domenica del Corriere. L'Olimpiade del 48 fu un po', come dire, estremizzita. L'ospedale militare di Richmond Park era stato trasformato in un villaggio olimpico. Dormivamo in baracche di muro e legno. Io trovai un letto talmente corto per il mio 1,92 m che in fondo dovetti aggiungervi una cassetta e perfino la mia valigia. E io, Consolini, e sapevamo che quell'Olimpiade era un affare privato fra noi due. Nessun avversario ci impensieriva, Gourdien compreso. Quell'anno ero più in forma di Adolfo. L'avevo battuto ai campionati italiani e nell'incontro Italia-Argentina avevo stabilito un 54,80 il record europeo. Pioveva dirotto quel 2 agosto del 1948 e la pedana era un pantano. Consolini era più potente di me. Io lanciavo basandomi sul ritmo, sulla velocità dei giri in pedana. Bloccato dal fango, migliorai ugualmente il record olimpionico con 51,78, ma Consolini mi superò di un metro esatto. Rimanemmo quasi 3 ore sotto l'acqua, ma si sapeva che, come asciugare i dischi, che per di più erano balordi, lisci, col bordo alto. Lavoravamo di lima e di carta vetrata per invecchiarli, ma slittavano via. A fine gara, zuppi di pioggia, il commissario tecnico del ciclismo, Proietti, ci chiamò a far festa, con un fiasco di Chianti e un po' di pane e formaggio. E per la vittoria di Consolini e di Tosi, che per la prima volta del dopoguerra è il tricolore che sventra tra gli applausi in terra straniera. Altre glorie? Cesare Rubini, l'asso del pallanuoto. Ercole Callegati, gran nome nella lotta greco-romana. Mario Ghella, medaglia d'oro del ciclismo, velocità. Il tandem Ferdinando Teruzzi e Renato Perona. Ma il ciclismo nel 1948 si segnala non tanto per le vittorie alle Olimpiadi di Londra, quanto per l'impresa di Gino Bartali al Tour de France. Impresa che si vuole abbia avuto un effetto addirittura sulla situazione politica italiana. Il 14 luglio, giorno dell'attentato a Palmiro Togliatti, il francese Louison Bobet aveva ancora in testa al Tour con oltre 21 minuti di vantaggio su Bartali. Quasi prodigiosamente, poche ore dopo, l'italiano stacca tutti sulle rampe del Col de la Croix e conquista la maglia gialla. Mentre Bobet piange, l'Italia intera si lascia esaltare dall'impresa. La passione sportiva attenua, almeno per poco, i conflitti politici. www.redigio.it e la storia continua.